Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di passione a 300 all'ora. Chi vi parla è Andrea Ettori, qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andre.
Salutiamo Alessio Piana che oggi non è con noi, ma lo ritroveremo nei prossimi podcast. Prima di parlare della gara di Arlington 3 del Supercross che è andata in scena nella notte tra sabato e domenica scorsa, volevo insomma ricordarvi di andarvi a scaricare il nostro magazine di P300. L'uscita è arrivata il 22 di marzo e quindi insomma andate a scaricarlo e poi dopo lasciateci anche i feedback di quello che avete, insomma, di come vi è sembrato e insomma tutti i vari suggerimenti e quant'altro. Bene, Fede, possiamo parlare del Supercross? Allora, è stata una gara che ha certificato, come posso dire, la supremazia di Cooper Webb in questo campionato, perché il pilota della KTM ha vinto davanti a Rogersen e Tomac, quindi questo risultato è Barcia. Questo risultato va a certificare ancora di più proprio la superiorità di questo pilota che sta correndo una stagione veramente in uno stato di grazia. A mio parere è stata comunque una bella gara, Fede, bella tirata, perché Rogersen e Tomac comunque sono sempre rimasti lì dietro. È bello vederli più o meno attaccati tutti e tre durante la gara. E che dire, insomma, Webb adesso è salito a 15 punti di vantaggio in campionato rispetto a 15 punti di vantaggio, scusate, in più rispetto a Rogsen. Tomac è sostanzialmente tagliato fuori. Solo applausi a Fede per Webb.
Allora, sì, settimana scorsa avevo detto che quella di Arlington 2 era stata probabilmente la vittoria più importante della carriera di Webb e questa non ci va molto lontano alla fine per come è arrivata. Dopo una gara 1 un po' bruttina dal punto di vista della qualità, parlo soprattutto del tracciato e dello spettacolo che ne è conseguito, devo dire che Arlington 2 e 3 si sono rifatte bene. Abbiamo visto un main event molto tirato, così come quello di Arlington 2, e insomma la differenza è stata nel fatto che Webb è riuscito a passare Roczen alla fine, come invece non era riuscito a fare Tomac martedì scorso. È stata una vittoria molto importante, arrivata nei soliti minuti finali, perché ormai questo è il mantra del Supercross. Alla fine Webb, negli ultimi 5 minuti più un giro, lui una posizione o due se la deve recuperare, la recupera. Roczen ne ha fatto le spese ancora una volta e insomma adesso è a più 15 e in uno stato di forma eccezionale. E insomma, arriviamo a tre gare di Atlanta, come abbiamo già detto e ridetto, su una pista, insomma, su piste un po' differenti, però dobbiamo dire che a questo punto, insomma, nulla ha più segreti per Webb, ecco.
C'è da dire, Fede,
Probabilmente
che molto
Roxanne.
probabilmente il campionato, più che nelle ultime due gare di Salt Lake City, secondo me si deciderà nelle tre gare di Atlanta.
Sì, perché comunque se Webb riuscisse a battere ancora Roczen, diciamo in due delle tre gare, partendo da più 15, potrebbe arrivare al Salt Lake con una ventina di punti di vantaggio o anche qualcosa in più,
E
e
gestirli.
lì insomma in due gare potrebbe gestirsela bene, anche perché comunque Webb sta dimostrando una lucidità non da poco. Abbiamo visto anche nella hit di Arlington 3, insomma, come abbia subito Roczen e poi abbia subito anche Sexton. Per quanto la manovra di Sexton chiaramente non sia stata volontaria, ma semplicemente molto aggressiva,
Sì.
insomma, poteva lasciar presagire un Webb un po' sulla difensiva per la finale, ma così assolutamente non è stato. Ha attaccato Roczen, è andato via e basta, e ha vinto. Tra l'altro, questa vittoria che la porta a meno uno dallo stesso Roczen per quanto riguarda le vittorie nella classe regina del Supercross, perché lui, Webb, è a quota 17, Roczen è a 18, quindi un altro spunto di interesse per questo finale di stagione è vedere chi concluderà la stagione, chi concluderà il campionato 2021 con più vittorie.
Vediamo chi è il primo ad arrivare a 20.
Per quanto riguarda sì la statistica generale. Insomma, Webb in questo momento direi che è favorito, possiamo dirlo, sì, perché sì. Comunque ha battuto Roczen nelle ultime 6 gare, quindi...
Tra l'altro, Fede, la cosa che mi impressionava di più di Webb nella gara di Arlington 3 era la differenza che faceva su Roczen nel tratto di sabbia finale. Sì. Ho visto Roczen paradossalmente in un tratto in cui doveva essere un po' più avvantaggiato rispetto agli altri, più in difficoltà rispetto a Webb, che riusciva a interpretarlo in maniera molto migliore e presentarsi poi sul salto del traguardo quasi con una velocità doppia, perché usciva molto meglio dalla curva dopo il tratto di misto sabbia terra che avevano ricreato, e questo comunque fa capire quanto Webb comunque sia davvero superiore ormai su ogni tipo di terreno, ecco.
Sì, poi si adatta un po' a tutto, nel senso ogni condizione Webb riesce a passare anche sopra le difficoltà. Lo vediamo sempre, insomma, noi portiamo sempre l'esempio delle zone di Whoops.
Esatto.
KTM si vede che a livello di handling non è a livello della Honda o della Kawasaki, però Webb ci mette del suo, e anche l'interpretazione che dà a quel tipo di sezioni risulta comunque efficace in qualche modo. Quindi è un Webb che in questo momento non ha dei punti deboli.
No, ma è impressionante il cambio di ritmo che lui riesce a dare, questo sì, è sì. Quello è impressionante, quello sembra davvero entrare in una modalità totalmente irraggiungibile per gli altri, ed è incredibile quanto riesca a tenersi nel taschino tanto durante i minuti della gara e poi scaricare tutto alla fine. Cioè, comunque questo l'avevamo detto nell'ultimo podcast, denota anche una lucidità mentale superiore, perché comunque sei consapevole dei tuoi mezzi ed evidentemente sai che alla fine dei conti la vai a vincere, anche se davanti hai avversari del calibro di Roczen e di Tomac. Questo credo che sia proprio la differenza sugli altri.
Sì, Roczen comunque si dice positivo, nel senso che comunque è a meno 15, non è un distacco irrecuperabile. Certo, il momento suo e quello di Webb fanno, diciamo, danno la sensazione che questi punti possono essere di più, tra virgolette. Però non dobbiamo comunque dimenticare che Roczen è un altro pilota molto roccioso, ecco, che non si arrende mai e che, insomma, ha imparato dalle sfide che gli ha posto la vita, che non deve mai arrendersi. Quindi mancano 5 gare, lui cercherà di sfruttarle al massimo e darà tutto. Anche in un momento in cui Webb sembra così tanto superiore, dobbiamo comunque tenere presente che Webb ha di fronte Roczen, che resta un fenomeno, un grandissimo campione, che sta inseguendo un sogno, come ha detto più volte.
Sì.
E che, insomma, farà davvero di tutto per raggiungerlo.
Sì, Atlanta diventerà davvero decisiva per il layout particolare in stile Daytona che ritroveremo, comunque per tutto quello che abbiamo detto anche negli ultimi podcast, anche quando era presente con noi Alessio, e qua ritorno a Tomac, troveremo un Tomac sicuramente competitivo, di più forse rispetto a quello che abbiamo visto anche tra sabato e domenica in un layout come quelli di Atlanta, in cui, insomma, un pilota, e l'hai sempre ricordato tu Fede, così bravo nell'outdoor, l'abbiamo detto, potrebbe anche essere lui davvero l'arbitro di questo mondiale, anche perché Roczen è vero che deve vincerle, però deve provare a mettere più avversari possibili tra lui e Webb, però come tu spesso hai ricordato Fede, Webb se non è primo e secondo.
Se non altro è da Indy 3 che è così, o fa primo o fa secondo. No, Tomac, dobbiamo dire che se da questa tripla di Arlington è uscito dalla lotta per il mondiale, comunque dall'altra parte dobbiamo dire che ha confermato il fatto di essersi ritrovato
ripreso
dal punto di vista fisico e anche mentale. È stato un Tomac molto competitivo, soprattutto nelle ultime due gare di Arlington. È un Tomac che ha ritrovato il podio per due volte di fila ed è un Tomac veloce, ha azzeccato le partenze in entrambe, insomma, le ultime due gare. Tomac è un pilota che se parte davanti lo sappiamo dove può arrivare, ecco. Lui dovrà essere memore della vittoria di Daytona e da qui dovrà ripartire. Certamente sarà il principale arbitro della contesa titolata, però è chiaro che Tomac punterà a vincere, punterà secondo me ad Atlanta anche a vincerle tutte e tre.
Esatto.
Perché esatto. Chiaramente a questo punto della stagione Tomac penso che già un pensierino all'inizio del National lo stia facendo. C'è un quarto titolo da vincere per quanto riguarda l'outdoor e sicuramente anche delle statistiche da rimpolpare per quanto riguarda il Supercross, visto che comunque i punti da web sono 41 adesso, che insomma parliamo di una gara e mezza ormai, penso che lui debba proprio puntare in questo finale di campionato a rimpolpare i propri numeri e a vincere il più possibile, a dimostrare comunque al 100% che è tornato, ecco, che è tornato ad essere quello dell'anno scorso.
Bene, dietro i fantastici tre abbiamo un po' il solito pacchetto di mischia con Justin Barsi, che comunque è stato l'unico a tenere più o meno il ritmo dei primi tre, Jason Anderson che ha riconquistato un'altra top 5, Malcolm Stewart, Ferrandi, Savaggi. Ricordiamo anche le cadute di Sexton e di Musquin. Tra l'altro Sexton è andato a vedere quello che gli è successo, davvero ha dato una facciata incredibile, quasi riconoscibile in viso, e Musquin, se non mi sbaglio, Fede, correggimi se sbaglio, ha un problema a un polso.
Sì, Musquin è caduto, cioè ha avuto un'incertezza nel tratto sabbioso ed è stato colpito da un altro pilota. Lui è caduto male sul polso e si è dovuto ritirare per questo. Quindi Musquin ancora molto sfortunato, anche perché tornava da un altro infortunio rimediato solo la settimana prima. Quindi
anche lo stesso Sexton, comunque, è abbastanza sfortunato.
Sì. Sexton non ha tanto feeling con la sabbia, evidentemente, perché il primo infortunio Houston 2 gli è successo sulla sabbia, qua Arlington ha rischiato ancora.
Ma poi più che altro comunque è un peccato, perché anche per quello che avevi detto prima con l'entrata su web, la velocità ce l'ha Sexton.
Ah sì, assolutamente, no? Insomma, è tornato da poche gare e già ha mostrato di essere competitivo, perché ad Arlington ha portato a casa anche un quarto e un quinto posto, quindi sicuramente per quanto poco abbia corso in Supercross 450 quest'anno, direi che il suo livello è già da top 5 tranquillamente.
Ed è un'arma in più in cui spera di poter attingere Roger, ecco.
Sì, da questo punto di vista insomma Atlanta potrebbero risultare tre gare un po' difficili per Sexton, visto che comunque lui con l'outdoor ha ottenuto una vittoria l'anno scorso in 450, però diciamo che magari il suo livello su pista è simile al motocross, non è come quello del supercross.
Diciamo che il vantaggio è che adesso da 31 si correrà il 10 di aprile, quindi ci sono due settimane di stop, c'è la possibilità per lui di poter recuperare a pieno dalla botta che ha dato. Lo stesso discorso vale per Musquin, e quindi a questo punto, Fede, cercheremo di capire anche Justin Barcia ad Atlanta, e lo stesso Jason Anderson, e poi ci sono comunque il pacchetto delle Yamaha, che questa volta ha confermato davanti a tutti Malcolm Stewart, Plessinger è arrivato nono. Insomma, l'Atlanta avrà tanti spunti di interesse, non solo legati ai primi tre.
Sì, l'Atlanta poi dovrebbero tornare anche Osborne e Cianciarulo, quindi dovremmo
avere tutti.
Un po' valutarli, perché entrambi hanno saltato quattro gare, quindi non saranno sicuramente al 100%, già non lo erano prima, ecco, soprattutto Cianciarulo, quindi andranno un po' rivalutati. Barcia direi che è un altro che si può infilare nella lotta per il podio. ottenuto due quarti posti ad Arlington dopo il secondo di sabato scorso, quindi anche tre prestazioni molto solide. Quindi Barsha è un altro che ad Atlanta potrebbe trovare dei buoni risultati. Lui insomma dice abbastanza chiaramente che il suo obiettivo è tornare a vincere entro la fine del campionato,
altrimenti rimane sempre il solito di Anaheim.
Sì, che quest'anno era Houston, però sì,
esatto, esatto.
La sensazione della prima gara e basta, anche se esatto. Comunque Barsha sta facendo una stagione ben al di sopra dei livelli degli anni scorsi, perché comunque ha centrato 4 podi e 8 volte è arrivato nei primi 5, quindi su 12 gare siamo ben al di sopra rispetto alle scorse stagioni, quindi
assolutamente.
Sicuramente una stagione importante per Barsha e lo possiamo già considerare tra i promossi.
Assolutamente. E non era scontato, sapevamo che il cambio di moto poteva, soprattutto di team, poteva dargli quel qualcosa in più, però insomma si è confermato un pilota molto veloce, bello da vedere, perché l'ho detto anche un po' di settimane fa, quando è in giornata comunque la moto veramente la strapazza, ecco, diciamo che se un Roczen è molto bello da vedere tecnicamente, perché Roczen anche lui quando è in giornata proprio si vede la tecnica, Barsha veramente una cattiveria, è spettacolare nel vederlo guidare la sua gas nei circuiti del Supercross. Passiamo alla 250, sì. 250 Costa Ovest, che continua a essere davvero molto divertente, Fede. Abbiamo ritrovato Justin Cooper davanti a tutti, l'abbiamo ritrovato anche con la tabella rossa, perché ha battuto McAdoo, che è arrivato secondo. Ora i due sono distanziati di 2 punti in campionato, con Cooper che, ripeto, è tornato in tabella rossa. Che dire, Hunter Lawrence ha un po' deluso con il 5° posto, si era presentato lui con la tabella rossa di leader del campionato ad Arlington 3. Fede, ormai i discorsi sulla 250 Costa Ovest continuano ad essere più o meno i soliti ogni podcast, è molto divertente, è molto bella, è una gran lotta e onestamente si fa sempre fatica a capire chi può vincere evento dopo evento. La sensazione è che Justin Cooper sia sempre più veloce, però è quello che insomma ti aspetti casomai la gara come Arlington 3, però può anche andare incontro a prestazioni come Arlington 2, ecco.
Cooper sì, che sia il più veloce penso che non sia in discussione, visto che
anche nei tempi in qualifica si vede
comunque
che
insomma 5 poli in 5 gare non è che le fai per caso, deve mettere tutto insieme, il discorso è quello. Darlington 3 ce l'ha fatta e nessuno l'ha visto, quindi è sempre il discorso della costanza e del fatto di essere sul pezzo in ogni occasione. Sabato è riuscito appunto a mettere tutte le tessere del puzzle al suo posto, ha vinto ed è tornato in testa alla classifica. Dissento un po' sul Lawrence deludente, nel senso che comunque sarebbe arrivato il terzo podio di fila, poi ha pensato di andare a fare la lap dance con
Sì, ha fatto un volo, io dico quello perché ha fatto un errore deludente, nel senso che ha fatto un errore grave per il suo campionato, ecco.
Sì, no, l'errore sì è stato decisamente grave e poteva andargli molto di molto peggio, perché
sì, poteva finire direttamente ad Atlanta con se ci fossero state le reti.
La caduta è stata abbastanza impressionante. È già buono che non abbia neanche perso tantissimo tempo, perché da terzo ha finito quinto, quindi
esatto,
ha perso punti, ha perso tempo, ma non così tanto alla fine, poi gli è andata anche bene. Però tutto sommato, dai, era in corsa per il terzo podio di fila, quindi è un Lawrence che sta trovando bene ritmo anche per quanto riguarda il Supercross. E dai meno 6 da Cooper adesso avrà 3 chance molto importanti ad Atlanta, dove dovrà fare quello che non ha fatto Daytona sostanzialmente, cioè far valere il suo background di pilota di motocross.
Assolutamente, devi vedere il Lawrence Nimola.
Avrà una bella occasione, penso che insomma Honda lo abbia portato a fare la West Coast anche per questo motivo, comunque 3 gare ad Atlanta, poi quella di Daytona, è un calendario che, insomma, gli si addiceva più che quello della costa est, che ovviamente ha visto il fratello Jet protagonista. E quindi adesso sembra essere una lotta a tre, perché tutto sommato, insomma, Marchbanks sta lottando un po' contro i limiti della sua moto, che non essendo una moto ufficiale lo tiene sempre un passo indietro rispetto ai primissimi. Hammacher va forte, però non è ancora tanto costante, ma ci può stare per essere il primo anno. Bene comunque il podio di sabato, perché è arrivato dopo una bella, dopo un bel recupero. Non è riuscito a ripetere la partenza della Heat. Se ce l'avesse fatta, ci sarebbe potuto giocare anche la vittoria, perché il passo comunque ce l'aveva. Insomma, abbiamo perso qualche pezzo per strada. Tra l'altro ho visto proprio oggi che Jeremy Martin è tornato ad allenarsi, quindi
questa è un'ottima notizia.
Penso che anche lui a questo punto, considerata la pausa che ci aspetta prima di Atlanta, potrebbe anche tornare in pista, chi lo sa. Aspettiamo qualche notizia in più da Yamaha. Quindi dai, ci aspettano tre gare molto molto importanti, soprattutto per Lawrence, ma anche per Cooper, che comunque anche lui nell'outdoor è sempre stato un pilota molto veloce. Quindi la lotta è a tre. McAdoo sarà quello che dovrà stringere i denti forse un po' più di tutti, anche se comunque a Daytona alla fine ha vinto lui, ha vinto molto bene. Quindi sarà una battaglia a tre molto intensa, in attesa di uno showdown che si pronuncia infuocato con i protagonisti della Est.
No, comunque per le gare di Atlanta c'è un bel hype, questo sia in 450 che in 250, quindi sono molto curioso. Fede, un aggiornamento anche su Gordon Smith,
sì.
Ancora sfortunatissimo, se non mi sbaglio si è fatto male.
Sì, questa volta diciamo che Smith è stato sfortunato, ecco, è stato sfortunato un po' sempre in questa stagione.
Da quando in Kawasaki, diciamo.
Sì, sì, mettiamoci tranquillamente anche l'anno scorso. Stavolta sì, è rimasto fuori anche dal main event, è rimasto fuori dall'LCQ perché non ha partecipato. È stata una caduta brutta anche in questo caso. Insomma, non sembra essere proprio il suo periodo. L'avevamo già visto nelle prime gare, comunque veloce, però mai tanto concreto, un po' sfortunato, poi è caduto più volte. Dai, vedremo. Anche per lui adesso ci sarà questa pausa, forse l'infortunio non è così grave dal dovergli far saltare le gare di Atlanta, quindi insomma, seppur non al 100%, magari sarà anche lui al via in Georgia.
Assolutamente. Bene, cambiamo un attimo argomento brevemente prima di chiudere il podcast. È arrivato l'aggiornamento per quanto riguarda il mondiale di motocross.
Sì, un aggiornamento che non è
calendario,
che non è, diciamo, ufficiale.
Però è un rumor piuttosto importante, ecco.
Sì, è un rumor che è sempre più forte, come vi avevamo un po' anticipato. Comunque la partenza del mondiale era destinata ad essere inviata e insomma quasi sicuramente, insomma, credo sia questione di ore che il rinvio del Gran Premio di Olanda arriverà. Una gara che doveva svolgersi, diciamo, senza pubblico già, però evidentemente anche la data del 23 maggio è considerata troppo vicina.
Poi tra l'altro in questi giorni stanno arrivando le varie restrizioni anche in alcuni paesi europei, dove non si può nemmeno fare allenamento con la moto da cross, e quindi per qualche pilota sarà ancora un po' complicato potersi allenare in vista di una stagione che, non giriamoci tanto intorno, dovrebbe addirittura partire a luglio.
Sì.
e quindi abbiamo ancora tantissimi mesi. Le gare, ve l'aveva ricordato Federico nel penultimo podcast, se non mi sbaglio, comunque subito dopo gli internazionali di Italia Mantova in cui eravamo presenti, quelle in Francia sostanzialmente tra un mese molto probabilmente non si farà, quindi si andrà davvero molto molto lunghi, e la MXGP, che è un campionato che ha davvero bisogno di avere il pubblico, comunque anche in pista, per ovvi motivi, rispetto a come può essere una Formula 1 o una MotoGP, probabilmente, ragazzi, inizierà a estate inoltrata, ecco.
Sì, questo diciamo che è il meno.
Sì, esatto.
Per come la vedo io, il problema principale è che anche quest'anno arriveremo all'inizio del mondiale con piloti che avranno sulle spalle preparazioni diverse.
Tutte differenti.
Per i motivi che dicevi tu riguardo le restrizioni, gli allenamenti, eccetera. Quindi si arriverà alle prime gare con qualche punto di domanda. Piloti che gioco forza saranno un po' più in forma e altri che invece saranno più indietro. Ripensiamo, non so, l'anno scorso Geyser poteva iniziare, anzi ricominciare la preparazione molto presto, perché in Slovenia allentarono le misure già, insomma, con diverse settimane d'anticipo, fecero ripartire il campionato nazionale, lui corse e vinse, insomma arrivò già in Lettonia un po' più preparato rispetto agli altri. È una scena che potrebbe, insomma, ricomparire quest'anno.
E sarà un altro anno particolare.
Non è più di tanto equo, però insomma ognuno si adatta per come può, ecco. È un peccato perché insomma quando non corrono tutti alla pari, insomma è ovvio che un po' di amaro in bocca resta, però dobbiamo adattarci così.
Detto questo, noi siamo sempre qua sia su P300 attraverso i nostri social per raccontarvi tutti gli aggiornamenti del caso. Vi anticipo che nei prossimi giorni su P300 arriveranno un'intervista a Max Anstey e ad Aaron Plessinger direttamente da Suzuki e da Yamaha qui nel Supercross, quindi cercheremo di tenervi sul pezzo anche nelle due settimane di stop per quanto riguarda il campionato dall'altra parte dell'oceano. Ce ne prendiamo sostanzialmente anche noi qualche giorno di riposo, tra virgolette, di questi podcast, a meno che non ci sia qualche novità importante, soprattutto inerente al mondiale. Detto questo, Fede, grazie mille.
Ricordiamo sì, anche la nostra trasmissione su MS, certo, Moto TV, certo, quando, insomma, dedicata al gioco del Supercross, che andrà in onda in vari passaggi durante queste settimane. Nuova numerazione su Sky, canale 813, quindi ci vedrete insieme ad Alessio a parlare dell'ultima versione del videogioco del Supercross. Insomma,
realizzato da Milestone.
Esatto, è stata un'intervista, a mio dire, molto interessante, quindi
un'intervista a vederla.
Con... Sì, esattamente.
A vederla ed ascoltarla.
Esatto.
Grazie mille, Fede.
Grazie a te.
Guys, ci sentiamo tra qualche giorno noi su Drop the Gate. Vi auguro una buona serata e alla prossima. Ciao.
Ciao a tutti.